Fahrenheit, i libri e le idee.
Potrebbe venire nel nostro futuro. Sono in questo preciso momento le 15:03. Benvenuti a Fahrenheit da Loredana Lipperini, anzi 4 minuti in questo momento da Loredana Lipperini e dalla redazione di Fahrenheit. Giosuè Callaciura, Carlo D'Amicis, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e Marina Baglivo alla console. Parlate con noi anche oggi, usate il 335-5634-296, il nostro account Twitter, Radio 3 Twitter, la nostra mail, fare con l'H al centro, @rai.it. La scuola in due narrazioni in questa prima parte del nostro pomeriggio. Quelle che verranno alle 16:30 da Alessandro Baricco, che tornerà a collegarsi con noi per finire di raccontare che cosa cambia, cosa dovrebbe cambiare non solo nella scuola, ma nella scuola come espressione primaria e centrale di un'intelligenza che ci diceva lunedì e continua a dire sul post, di un'intelligenza che non può più forse essere quella novecentesca. Ma c'è un'altra proposta, è stata formulata dal nostro ospite di ieri, in verità, Riccardo Franco Levi, il presidente AIE, ed è quella di estendere l'obbligo scolastico a 18 anni e l'ingresso, anticiparlo di un anno, quindi a 5 anni, per, dice Riccardo Franco Levi, costruire un ponte solido verso una più larga istruzione superiore. Or dunque, cosa ne pensa l'ospite che inizia questo pomeriggio di Fahrenheit, un po' travagliato tecnicamente, ma come vedete siamo riusciti poi a superarlo felicemente grazie ai nostri tecnici e grazie alla nostra meravigliosa sala controllo. Giuseppe Galiceti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, Giuseppe Caliceti, che è un nostro amato ospite, perché spesso qui a Fahrenheit a raccontare la scuola, ha scritto molti libri. L'ultimo, uscito nel 2020 per Manni, è La scuola senza andare a scuola, diario di un maestro a distanza. È maestro elementare, insegna a Reggio Emilia e io sono curiosa di sapere, partirei però dall'inizio, non perché ovviamente la sua esperienza, Giuseppe Caliceti, sia limitata alle scuole elementari, però questo ingresso anticipato a 5 anni la convince?
Ma devo dire che tutta l'idea, la proposta mi sembra ottima, una buona idea, fatta quasi per piacere, tanto è vero che mi viene a dire dov'è il Ghitto. Allora, prima cosa è che quando cambia governo c'è sempre qualcosa che deve cambiare nella scuola, di solito è una riforma, di solito è la valutazione, di solito sono i grembiulini, cose esteriori. In questo caso, appunto, l'idea mi sembra interessante, però costa poco e secondo me ci sono tante altre priorità. Noi sappiamo che, voglio dire, la formazione dei docenti, le aule, solo il 50% in Italia antisismico, lo stipendio dei docenti, le quote azzurre, la mancanza di una piattaforma per la DAD. Ecco, sono tanti problemi. Poi rispetto ai 5 anni lì ho un po' di perplessità anche qui, sì, così i bambini, cioè il problema è quello delle scuole dell'infanzia, non nascondiamoci dietro un dito. Allora,
in che senso è un problema? Fermiamoci un attimo su questo punto,
sì, su questo
nella
punto
scarsità delle scuole.
Sì, su questo punto in particolare. Allora, l'esperienza mia è che intanto avere bambini nella stessa classe di 5 o 6 anni è una cosa negativa. Già adesso si può andare a scuola a 5 anni. A quest'età, voglio dire, i mesi, non gli anni, fanno una differenza grandissima. Poi, altra cosa, secondo me, invece di avere delle scuole dell'infanzia statali, come ormai da mezzo secolo si chiedono, in questo modo si supera un po' questo problema. Ma il grande punto interrogativo in questa proposta di Levi, che secondo me, ripeto, è una buona proposta, è che lui dice intanto innalziamo, poi dopo magari parleremo della riforma dei cicli scolastici. Eh no, secondo me le cose devono andare un po' insieme. Cioè, noi sappiamo per esempio che mentre la primaria italiana, la secondaria italiana sono di ottimo livello, la scuola media non tanto perché sia di livello peggiore, ma quei 3 anni messi lì durante il percorso scolastico non ci sono ormai in nessun posto del mondo, non soltanto in Europa. Per cui sì all'aumento, ma però con una riforma dei cicli e soprattutto con un investimento forte anche finanziario sulla formazione, perché sennò questi diventano soltanto un po' di fumo degli occhi che si butta a inizio governo. Questa è la mia paura, ecco.
Senta, Giuseppe Caliceti, poi io non so se lei ha letto i fin qui 3 interventi di Alessandro Baricco sul Post, da cui ha anche preso spunto la conversazione che stiamo avendo a puntate, come giusto che sia, con lui in questa settimana. Però in quel caso anche lui parla di rivedere il concetto stesso di scuola così come l'abbiamo concepita fino a questo momento, di rivedere il sistema, ma anche di aumentare la possibilità di connessioni. Fa un esempio molto semplice in questo caso, che è un esempio più volte fatto in questi mesi, Giuseppe Caliceti, che è quello della DAD e della, come dire, della difficoltà, forse del, lui, devo dire, usa parole più crude, di riversare un'idea di didattica concepita per l'insegnamento faccia a faccia nella DAD medesima, cambiando poco o nulla, in certi casi non cambiando proprio nulla. Allora, secondo lei, in tempi che sono obiettivamente diventati ancora più complessi, la scuola che, e lei lo sa meglio di me, cioè ha sofferto di questa mancata progettazione con una visione ampia, dovrebbe a maggior ragione trovare altre strade o far sì che qualcuno le trovi di concerto con chi insegna naturalmente queste strade?
Io non sono contro la tecnologia a scuola, devo dire che però soprattutto per i ragazzi più piccoli la DAD non è la scuola che vogliono i genitori, non è la scuola neanche della Costituzione. Dobbiamo ricordare che Non so se saremo tutti promossi quest'anno, i ragazzi dico, ma se un genitore impugna non so, una bocciatura del figlio oppure impugna dei voti bassi del figlio, è molto difficile che non vinca la causa, visto che di ore scolastiche rispetto alla scuola in presenza in DAD se ne fa la metà certe volte. Io credo che ci debbano essere dei nuovi metodi anche di insegnamento. Finora la DAD in Italia ha riproposto dei metodi di insegnamento di solito frontali, anche molto vecchi, invece si può fare di meglio. Dopodiché è vero che anche deve essere ripensata, secondo me, anche la didattica, però ripeto, senza investimenti, anche la didattica, non so, in Germania per esempio noi abbiamo una piattaforma, possibile che noi solo per l'istruzione, possibile che in Italia dopo un anno noi ci dobbiamo sempre appoggiare a dei colossi privati del web che ci danno le cose gratis ma in cambio diciamo di informazioni? Ecco, una cosa a caso, vogliamo essere moderni, facciamo una piattaforma in cui noi possiamo essere sicuri che tutti i dati degli studenti, dei docenti e della gente che la utilizza non sono letti, per esempio, o presi da chi investe miliardi ogni anno per avere i nostri profili.
Senta, Giuseppe Calicetti, approfitto di lei ancora un istante. Allora, lei dice una buona proposta con tutti i distinguo che giustamente ha avanzato. Noi abbiamo parlato con lei quando uscì quella scuola senza andare a scuola, quel suo diario di un maestro a distanza. Si pensava probabilmente che quello che è avvenuto non si sarebbe ripetuto. Adesso, come stiamo constatando, si ripete e come. In questo preciso momento, quindi per un momento lasciando da parte le grandi visioni, ma affrontando come giusto che sia anche le difficoltà quotidiane, la difficoltà principale che sta incontrando lei con i suoi alunni qual è? E che cosa vorrebbe che si facesse?
Ma in questa situazione di emergenza è chiaro che di più di quello che si fa anche con la DAD non è possibile fare, e io non mi permetterei mai di dire no, i bambini devono andare ugualmente a scuola. Io mi fido degli scienziati, dei politici, di quello che naturalmente dicono. Certo che dopo un anno noi siamo, credo, arrivati un po' impreparati a questa cosa. In un anno io sì, mi aspettavo che qualcosa di meglio ci fosse rispetto all'anno scorso. E un po' di meglio c'è stato, ma per carità, ci sono stati anche diversi errori, e non solo le seggioline con le rotelline. Ecco, poi non si capisce chi è che pagherà per questi errori fatti. Ecco, in generale però mi viene da dire, rispetto a questa domanda e rispetto anche alla proposta, secondo me proprio fatta per piacere e anche molto accattivante, ma anche positiva, dell'allargamento dell'obbligo scolastico. Prima di allargarci, prima di fare i primi della classe, cerchiamo di far andare la nostra scuola in modo normale bene, se no ci occupiamo di tante cose, poi abbiamo, ripeto, le aule che non ci sono, un abbandono scolastico che è il più grande quasi di Europa. Allora, va bene pensare alle eccellenze, ma pensiamo soprattutto, visto che ne siamo carenti, a far andare il meccanismo di base. Ecco, io vorrei una scuola di base che funzioni meglio, normale, nella sua quotidianità. Dopodiché si possono fare voli pindarici e migliorare ancora di più.
Io vorrei approfittare di lei ancora un istante, sa perché? Perché ci è arrivata una mail molto bella e molto lunga di Riccardo Salotti. Io chiedo venia, la sintetizzerò in parte, ma mi piacerebbe che fosse lei a rispondere. È un insegnante e che, ascoltandoci, è felicissimo ovviamente dello spazio quotidiano che dedichiamo alla scuola, ma a volte dice: mi sembra di vivere in un mondo parallelo rispetto a quello che sento raccontare in radio. E dice questo: la scuola è in forte crisi, non sono certo solo io a sostenerlo, ma proprio per questo sento il bisogno che qualcuno si assuma la responsabilità di dire chiaramente che cosa deve essere. Ci lavoro da quasi vent'anni, discipline professionalizzanti negli istituti tecnici, e negli ultimi tempi sono sempre più perplesso, così come tanti miei colleghi con i quali spesso ci troviamo ad aggirarci straniti in un luogo che ha cambiato o addirittura perso significato senza che ci venisse annunciato, e chiede: dobbiamo continuare a credere in una scuola formativa capace di trasmettere conoscenze, impegnativa e proprio per questo non a tutti accessibile, o arrenderci all'evidenza di scuole basate sull'accoglienza e sul benessere del discente? Ultimamente sembra che prevalga la seconda ipotesi: integrazione, accoglienza, garanzia del successo formativo. Non voglio discutere cosa sia meglio o peggio, esigo però una maggiore onestà, dato che i programmi scolastici non sono cambiati, ma sono sempre più difficili da realizzare per una serie di ragioni note. Invece continuiamo a seguire contemporaneamente due percorsi incompatibili tra loro. Questo comporta da un lato atteggiamenti schizofrenici da parte degli insegnanti consapevoli che non capiscono più cosa devono fare, dall'altra la certificazione del falso che si sublima con la mascherata finale dell'esame di Stato. Serve chiarezza, non siamo più la scuola seria, statica e selettiva di un tempo, ma neanche la palestra da frequentare per affrontare il mondo dinamico, mutevole e digitale di adesso. E ho riassunto e chiedo venia a Riccardo Salotti, ma mi sembra che sia un punto a cui rispondere. Vuole provare a farlo lei?
Sì, volentieri. Mi sembra che il percorso sia, i due percorsi che delinea mi sembrano molto chiari, ed è vero che tra i docenti e non solo, anche tra i genitori degli studenti c'è un po' di confusione, di perplessità. Io i due percorsi che vedo sono: uno, quello forte della scuola azienda, dove i genitori, gli studenti sono i clienti, e perciò al cliente devi dire sempre di sì, e al cliente soprattutto vendi delle cose. E l'altra invece è una scuola che, per semplificare, è più quella della Costituzione, che non funziona proprio esattamente come una scuola azienda. Noi adesso, credo, in Italia da diversi anni siamo in mezzo a questi due modelli di scuola, e ci sono le famiglie, ci sono i genitori, soprattutto ci sono gli studenti, oltre che ai docenti. Credo che su questo si debba fare chiarezza, ma ripeto, qualsiasi scuola, oltre aver fatto chiarezza, ha bisogno dopo di un investimento reale, e noi l'investimento ormai dopo 20-25 anni non è fatto soltanto di idee o buone idee, ma è fatto proprio di investimento in personale, in luoghi, in appunto attrezzature, in formazione dei docenti. Ecco, questo è quello che adesso manca. Per il resto condivido in parte quello che non solo dice Baricco, ma anche questo ascoltatore, perché questo momento di schizofrenia e anche di difficoltà della scuola c'è, e se è vero che la scuola, come tutta l'educazione, è un po' il cuore della nostra democrazia, è bene che se sentiamo che il cuore inizia a avere dei battiti strani, insomma, o c'è qualcosa che non va, ci iniziamo a preoccupare, però seriamente, ripeto.
Grazie, grazie mille Giuseppe Caliceti per essere stato con noi questo pomeriggio.
Grazie a voi.
Alle 16:30. Grazie davvero.